Voi, loro servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sbuca dentro a sta cella. Se imbuca, scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 3 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, che vengono da appunto ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Bene, buona libertà a tutti e tutti, che la possiate raggiungere al più presto, chi ne è privata, ma che possa aumentare anche per chi crede di averla, però in realtà anche, diciamo, fuori da quelle sbarre, fuori da quelle mura, non ne abbiamo molta. Vediamo un po' cosa è successo la settimana, però poi affronteremo, oltre vedendo, scorrendo ciò che è successo questa settimana, anche cose abbastanza interessanti, perlomeno che aprono profondi diciamo, problemi nel carcere italiano e che hanno visto ancora una volta diciamo, il panorama delle forze politiche italiane molto messo male, e vedremo anche di affrontare quel problema della repressione per come si sta evolvendo, come si sta come procede per sua voglia, diciamo, la repressione di Stato, e come invece non abbiamo trovato ancora la forza, le indicazioni, come dire, le invenzioni e gli strumenti per contrastarla. Bene, tra un attimo, dopo questo brano musicale. Bene, bene, dobbiamo purtroppo interrompere. Questo che avete sentito e avete sicuramente riconosciuto è uno dei più grandi, come dire, strappi alla normalità fatti sul piano musicale. Jimi Hendrix e i suoi, diciamo, hanno sciolto nel come dire, nella musica, hanno stravolto l'inno nazionale statunitense in questo modo molto bello. La cosa fece incazzare molto tutti i nazionalisti, tutti i cosiddetti legalisti di qua e di là dell'oceano, però insomma rimane un grande pezzo musicale. Dunque, vediamo il problema. Che cosa è successo questa settimana? Che la commissione giustizia del Senato è una commissione, quindi non ha poteri deliberanti, una commissione che discute tra tutti i rappresentanti dei partiti alcuni aspetti, che propone inchieste, effettua delle inchieste su alcuni problemi particolari e poi fornisce delle relazioni. E così ha fatto la commissione giustizia del Senato, presieduta dal senatore Luigi Manconi, per due anni ha analizzato le condizioni di vita dei detenuti in 41 bis. Sapete, ne abbiamo tanto parlato, che cos'è il 41 bis? Ci sono attualmente 729 persone, di cui 7 donne, di varie provenienza dal punto di vista, diciamo, della violazione di legge che hanno effettuato, che all'insegna della lotta alla mafia, ovviamente non sono tutti dentro per attività mafiose, tutt'altro, e però appunto questo già è una grossolana via, all'insegna del discorso che bisogna impedire il rapporto tra i detenuti per attività mafiose, per criminalità, grande criminalità organizzata, e le strutture esterne, sono stati messi in regime particolare. È un po' come stare nei decenni passati l'articolo 90 nelle carceri speciali, che già era un settore particolarmente ristretto, diciamo, della condizione carceraria. Vi era appunto alcuni soggetti, allora erano prevalentemente compagni, perché c'era appunto c'era stata l'insorgenza degli anni 70, ebbene vennero messi in condizioni, con la scusa era di non poter comunicare con l'esterno. La realtà di quel percorso dell'articolo 90 fu quella, come poi è stata realizzata, di mettere in difficoltà talmente forte la vita delle persone, di queste persone detenute, per farle poi aderire alla dissociazione, cosa che in parte, solo in parte, è avvenuta. Quindi il riprodurre il 41 bis, che è una condizione altrettanto dura, in alcuni casi anche di più, ma non tanto dal punto di vista normativo, quanto perché allora, pur essendoci l'articolo 90, c'era anche un forte settore di opinione pubblica, il movimento, ma anche altri, che premevano, denunciando l'illegalità dell'articolo 90, perché era contrario appunto alle condizioni di vita normalmente che uno Stato deve normalmente consentire alle persone detenute, qualunque sia il reato, violando quindi anche i termini della Costituzione, della Carta dei diritti dell'uomo e tutte queste cose. Il 41 bis peggiora questa situazione, perché non c'è nessuna pressione sociale, poiché chiunque ha parlato criticando il 41 bis viene detto: ah, ma allora stai con la mafia. No, questo bloccava ogni dibattito, e nessun dibattito si è verificato in Italia sul 41 bis serio, approfondito, come avvenne per esempio sull'articolo 90 negli anni 80. Perché? Perché appunto c'è questa sorta di... è un po' come per di fa l'ISIS, no? E quindi quando poi critichiamo gli altri dovremmo capire. L'ISIS, quando che cosa dice? Tu sei blasfemo, non conosci le regole di Dio, quindi io ti ammazzo. È la stessa cosa qui. Se critichi il 41 bis, vuol dire che sei con la mafia, punto e basta, non puoi parlare. Non ti ammazzano, però insomma siamo lì. Socialmente ti ammazzo, cioè non ti fanno parlare, quindi di fatto è una condizione di assenza di vita. Dunque, la relazione di Manconi, di questa commissione senatoriale, non so, lui la dirige, ma non è solo lui, per due anni ha analizzato le condizioni di vita del 41 bis, confrontando da una parte se rispondevano esclusivamente a ciò che dice la testata dell'ordinamento che produce il 41 bis, ossia impedire ogni rapporto con la criminalità di origine esterna, oppure ci fossero delle vessazioni in più gratuite finalizzata a qualche altra cosa, non scritto da nessuna parte, però ovviamente la gran parte delle persone, soprattutto analisi internazionali eccetera, dicono per favorire il pentimento, la delazione, per far diventare quelle persone, quindi sottoponendola a una tortura inaccettabile, per farle diventare collaboratori di giustizia, quindi delatori, per mandare un'altra persona a posto loro in carcere. Ora, questa seconda cosa è vietata dalle leggi, dai principi generali del diritto, da tutto, però viene esercitata non solo in Italia, un po' dappertutto, finché non c'è una pressione generale all'interno della società di critica a questo sistema. Bene, Manconi ha provato a fare questo, ha fatto girare la commissione, erano senatori chiaramente, non sovversivi, i senatori hanno girato per gli ambienti del 41 bis, hanno visto le condizioni e hanno visto che solo in parte ottempera alla quello che è il suo obiettivo, impedire il rapporto con l'esterno. Per il resto sono vessazioni gratuite e quelle cose vanno tolte, diceva. Perché produrre delle vessazioni? Per esempio, diceva, il regolamento del 41 bis dice un detenuto o una detenuta può avere un colloquio al mese con i familiari. Nel caso che un mese, siccome ovviamente stanno sparsi per la penisola centinaia e centinaia, qualche volta migliaia di chilometri distanti dove stanno i propri familiari, è chiaro che a volte salta un colloquio per difficoltà di comunicazione, per cattivo tempo eccetera. E allora dice perché non, molti detenuti chiedevano di recuperare il mese successivo l'ora non fatta in quel mese, quindi farne uno e farne due nel mese successivo, come poi avevamo ottenuto anche noi al tempo dell'articolo 90, ma lì ho detto c'era una pressione esterna che in qualche modo una sensibilità della società che ci consentiva a volte di raggiungere dei risultati non eccezionali, però questa per esempio dei colloqui l'avevamo ottenuta. Se un mese non facevi i colloqui lo potevi recuperare il mese successivo. D'altronde sul piano della sicurezza non cambia niente se lo fai un mese o un altro mese, è ovvio, sempre un'ora di colloquio e questa è una dei punti forti della relazione della Commissione di Giustizia del Senato, perché dice allora sono vessazioni gratuite e perché vanno fatte, e allora vorremmo questa risposta, perché se sono vessazioni gratuite non corrispondenti al dettato di impedire i rapporti con l'organizzazione criminale esterna, vuol dire che altro è lo scopo che si persegue, ossia quello proprio della tortura, torturare le persone, farle star male in modo che esercitano la delazione, cioè mandano in galera un'altra persona, cosa non consentita ufficialmente da nessun paese, nessuna legislazione del paese, purtroppo però in gran parte dei paesi esercitata. L'altra volta, l'altra trasmissione, affrontando sempre questo problema, perché già maturava questo dibattito, che poi non ci sarà, non c'è dibattito, vedete adesso non so se l'avete scorsi, che hanno detto i giornali di questa proposta della Commissione Giustizia del Senato. Già l'altra volta dicemmo che appunto dopo i fatti delle Torri Gemelle del 2001, ebbene ricordate, forse non ricordate, ma se non ricordate ve lo diciamo noi, perché ci fu un dibattito negli Stati Uniti d'America e che si allargò a tutto il mondo sul fatto che era, alcuni giuristi chiaramente molto interni al sistema di potere americano, statunitense, dicevano che si poteva rimettere in moto piani di tortura, perché se questi servivano a evitare per esempio una strage come quella delle Torri Gemelle si poteva accettare, cioè torturare una persona se questa si pensa che sa delle cose può essere utile per sventare un attentato, quindi la reintroduciamo, che era un po' il ragionamento che faceva l'Inquisizione, quando appunto l'Inquisizione cattolica, quando in Spagna prima, poi in Italia e poi in tutta l'area cattolica, e mise in piedi la tortura nel 500, un po' ovunque, ma anche nelle aree cristiane, non solo cattoliche. La tortura si diffuse proprio con questo meccanismo molto, molto feroce, molto tremendo. Ci fu un dibattito allora che durò un paio di secoli, perché si diceva che se tu torturi una persona, poi avere, allora il nemico era il diavolo che stava facendo proseliti nella tra i fedeli, e quindi bisognava fermare l'operare del diavolo, e lo si poteva fare torturando le persone e facendoci dire dove sta, a che punto stava il diavolo, come bloccarlo, come fermarlo. E la tortura di questi giorni persegue lo stesso obiettivo, così come anche l'ergastolo ostativo, che è una pena di morte in Italia, che non è vero che non c'è la pena di morte, c'è in altre forme. L'ergastolo ostativo è una pena di morte, perché entri in carcere con quella condanna e non esci più se non in una bara, cioè morto, e anche lì c'è la possibilità di uscirne prima che muori, se fai il nome di un'altra persona da mandare al tuo posto. Queste, sì, queste modalità fanno regredire appunto di 400-500 anni la realtà civile, così si dice, comunque giuridica, di questi paesi. Il problema però è che poi, nonostante dopo il caldo dell'emozione forcaiola che venne, e guerra fondaia che venne dopo l'11 settembre del 2001, appunto le Torri Gemelle, è chiaro che prevalse più o meno tra le persone di buonsenso, giuristi ma anche politici, che in realtà la tortura rischia di portarti fuori strada, perché una persona, pur di uscire da una situazione di enorme sofferenza, dice, fa un nome qualsiasi, dà delle informazioni completamente inventate, sbagliate, pur di uscire da quella situazione, come poi facevano appunto le persone torturate al tempo dell'Inquisizione, e quindi ti portano fuori strada l'inchiesta, perché uno, pur di uscire da quella sofferenza, ti dice qualunque cosa che probabilmente non è vera, in modo che si ferma quel soffrire, e poi la cosa, quindi l'indagine prende indirizzi del tutto sbagliati. Comunque, tornando a noi, quindi la Commissione Giustizia del Senato, presieduta da Manconi, ha fatto questa proposta: rivedere l'ordinamento del 41 bis per togliere quelle afflizioni che sono gratuite, che non sono giustificate dal fatto di non permettere il rapporto con l'esterno, con le organizzazioni criminali esterne. C'è il fatto dei libri, tutte queste cose che abbiamo detto più volte qua, che perché avere due libri e non tre? Qual è la differenza di avere due libri e non tre in cella rispetto a quel rapporto lì? È chiaro che è un'afflizione gratuita, oppure averne quattro, oppure averne cinque, qual è il problema? Non è il numero dei libri che permette di avere rapporti con l'esterno. Perché non poterli ricevere dall'esterno? Perché possono avere dei messaggi, a parte che il libro è controllato, super controllato, questo sempre in carcere vengono controllati, e quindi non ci può essere niente. Inoltre, comunque è solo un'andata, non è che va poi c'è un via vai. Se ricevere i libri dall'esterno non significa poi rimandarli. Comunque, questo è il meccanismo. E il problema qual è? Quindi è questo: quali sono state, diciamo, che cosa hanno detto? Si è messo in luce il Fatto Quotidiano, per esempio, ma anche Giancarlo Caselli, ma anche purtroppo il Movimento 5 Stelle, che hanno detto: no, questa cosa no, è un alleggerire il 41 bis, significa fare un favore alla mafia, significa che c'è in corso la trattativa Stato mafia, e questo addolcimento che fa ridere la parola addolcimento, comunque questo ridurre le afflizioni gratuite in 41 bis significa fare un favore alla mafia. Ora, che l'abbia detto Caselli lo sappiamo, lui ha una sua visione di uno Stato super poliziesco in cui tutti i soldatini eccetera. Forza Italia, vabbè, chiaramente anche loro, ma quello che il Fatto Quotidiano è sempre stato, è il giornale centrale della vulgata forcaiola che c'è in questo paese, e loro vendono il giornale perché hanno raccolto questa ventata forcaiola, affermando la tesi che i problemi delle persone, dei cittadini italiani, sono dovuti al fatto che ci stanno i corrotti. Leviamo i corrotti di mezzo, staremo tutti meglio, bene. Più o meno è la stessa posizione che ha sposato il Movimento 5 Stelle, che così, raccogliendo questo boato tra la plebe, sarebbe intesa come quella parte di popolazione che non ha coscienza delle proprie condizioni, del proprio ruolo in questa società, quindi che si fa trascinare dal grido, il boato, appunto boato, il grido della piazza, come una volta gridava a morte le streghe, oppure impiccate, impiccate, forca, forca. Ecco, questi gridi qui sono i gridi della plebe, cioè che sono persone al di là del ruolo sociale, che non hanno consapevolezza né del proprio ruolo sociale né dei propri interessi, né del proprio ambiente dove vivono. Vengono trascinati da questo furore di pancia molto indegno e diventano massa di manovra per coloro che invece hanno in mente un disegno peregrino. Ora, appunto, che Caselli ce l'abbia lo sappiamo tutti, che ma non da oggi, no? Questa sua visione di uno stato ultrapoliziesco, molto più di questo e di quelli che in passato l'Italia, la Germania hanno conosciuto, vabbè, questa è la sua visione, si sa. Le destre vabbè, hanno questa visione pure loro, più o meno, di uno stato poliziesco. Il Movimento 5 Stelle credo che sia per ignoranza, non credo che sia non lo conosco bene, ma non credo che sia popolato di persone che provengono dalla destra forcaiola e che hanno una visione appunto di una società militarizzata completamente poliziesca, però la loro ignoranza in fatto di giustizia, dicono delle cantonate spaventose, non hanno nessuna cultura, conoscenza né storica né non hanno nessuna conoscenza sulla realtà, su che cosa è la giustizia italiana, le carceri, cioè non hanno nulla e non conoscono nemmeno la storia d'Italia, assolutamente no. E questo fatto li ha portati a cavalcare così in maniera abbastanza con occhi chiusi il grido, appunto, del famoso boato, il grido della plebe, no? Tutti corrotti, mandiamoli tutti in galera, chiudiamo le galere, buttiamo la chiave, eccetera, eccetera. E loro hanno questa posizione molto che a volte spesso collima con quella della Lega, dei gruppi più fascisti di questo paese. Pur non credo che siano fascisti quelli del Movimento, non penso. Su altre cose dicono anche questioni abbastanza sensate, però sulla giustizia so proprio l'estrema destra forcaiola. E l'hanno fatto sulla proposta di abolire o anche cambiare anche lì l'ergastolo ostativo, la Lega e il Movimento 5 Stelle si sono pronunciati contro, e anche qui contro questa proposta del tutto di buonsenso fatta dal senatore Manconi a nome della Commissione Giustizia del Senato, di modificare quelle parti non sostanziali, cioè non reali, che non giustificate dal fatto che impediscono il rapporto con l'esterno. Tutte le altre, quelle afflizioni gratuite si possono togliere, si devono togliere, ce lo dice anche la Corte Internazionale, sapete i richiami che ha fatto più volte la Corte Internazionale, Amnesty International, Human Rights Watch, la Commissione Diritti Umani dell'ONU, quindi non un gruppetto così. Bene, eppure si sono pronunciati contro. La cosa vergognosa è stata vedere il giorno dopo che c'è stata questa presentazione di Manconi al Senato della proposta della Commissione, il Fatto Quotidiano comparire con riprende la trattativa Stato-mafia, il governo vuol dare Skype ai mafiosi, che è la cosa più aberrante e più stupida, più cretina, non so, io non riesco a capire come fa la gente ancora a comprare certi giornali, cioè veramente è allucinante come si possa veramente raccontare le bugie mantenendo così la faccia fredda. Questo è un punto centrale che volevamo affrontare con voi. non abbiamo iniziato con l'ennesima e purtroppo morte che avviene nelle carceri, però anche questa settimana si è avuto un morto a San Vittore, il carcere di Milano, un uomo è stato trovato, questa cosa è ancora più grave delle altre, non perché ci sia una morte meno grave delle altre, però perché questo ragazzo giovane è stato trovato morto in cella, non impiccato, quindi non c'ha segni di non si è suicidato, non c'ha percosse, cioè non è stato è stato trovato morto, aveva un passato di tossicodipendenza, però si pensa che probabilmente non si sa, però non è difficile, cioè normalmente uno pensa che in cella non usa più le droghe pesanti, insomma aveva 31 anni, quindi molto molto giovane, è stato trovato morto. Adesso vedremo l'autopsia, faranno l'inchiesta, però poi questa notizia sparisce, ecco, è comparsa su Repubblica perché il fatto è grave. A Milano, a San Vittore, un ragazzo di 31 anni trovato morto, non c'ha segni di violenza, non c'ha segni di impiccaggio, di autolesionismo, niente, quindi è morto così, e quindi qualche problema c'è. L'inchiesta ci sarà, però noi non ne sapremo niente perché i giornali non li dicono. In fondo bisognerebbe perseguire questa notizia, avere una rete che una volta c'era, ora non c'è più, che collegasse i parenti di tutti i detenuti, in modo che sono quelli che riescono a sapere le cose proprio perché hanno questo rapporto con la loro, diciamo, con il detenuto che ha perso la vita. Ecco, questo è il quadro. Vediamo intanto. Volevamo dirvi un'altra cosa, che c'è stata la relazione della commissione della Direzione Nazionale Antimafia, che ha espresso, tra le altre cose, un parere positivo sulla legalizzazione delle droghe leggere. Il ragionamento è abbastanza sensato e non è la prima volta che lo fanno, ed è quello che hanno pensato tutte le persone, uomini e donne di buon senso. Gran parte dell'incremento economico, quindi dei guadagni delle associazioni mafiose o di criminalità organizzata, deriva proprio dal commercio delle droghe. E quindi perché fare questo favore alle droghe quando, per esempio, nel caso delle quelle leggere, in questo caso la marijuana, l'hashish, addirittura sono state legalizzate in gran parte dei paesi, sono state legalizzate ovunque per il carattere terapeutico, perché la cannabis ha un potente, è un farmaco terapeutico, fa bene a tante cose, e quindi anche in Italia hanno dovuto mettere in piedi delle coltivazioni gestite dai militari, non capisco perché poi i militari, vabbè, l'Italia è proprio un paese militare, la gestiscono i militari, piantano e coltivano la marijuana e poi se ne fanno degli infusi, cioè dei prodotti farmaceutici che vengono assegnati al dottore, per esempio è un antidolorifico potente. Ha anche effetti per i cardiopatici molto positivi, e insomma per tanti motivi ha delle funzioni terapeutiche, e quindi per quello è già effettuata. Perché non togliere alla mafia questo, o alla criminalità organizzata, questo grosso provente? Ma guardate che il proibizionismo nella storia, la storia del proibizionismo, che ha riguardato prima l'alcol, varie cose, no? Addirittura all'inizio del proibizionismo, indovinate, lo sapete che cosa fu proibito? Per dar modo appunto alle grandi criminalità che cominciavano a muoversi, ma questo diversi secoli fa, di fare proventi, era il cacao. Il cacao venne giudicato, perché poi i giudizi sono quattro cialtroni che, siccome hanno così lo scudetto di medico, possono dire qualunque cavolata e viene presa per buona. Allora, una commissione disse che il cacao era una droga, e lo è in effetti, come il caffè, come una droga, cioè che producono degli effetti sul fisico umano degli effetti che però non sono nocivi, no? Qualunque cosa, pure il mangiare produce effetti, il bere, tutto produce degli effetti, e la diciamo è un grosso ricostituente, anche un piccolo esaltatore delle condizioni fisiche, il cacao, e quindi venne dichiarato droga e fu dichiarato illegittimo. A quel punto però i commercianti di cacao facevano i soldi a palate con questa proibizione. Poi venne il fatto dell'alcol, e sappiamo tutti, perché per fortuna c'è una letteratura immensa e anche bei film sul fatto di come il proibizionismo dell'alcol è stato un momento che ha accelerato i proventi delle organizzazioni mafiose, addirittura in qualche caso ha fatto nascere e consolidare organizzazioni mafiose negli Stati Uniti e poi sparse in tutto il mondo. E poi c'è stata quella delle droghe leggere, che è recente, il proibizionismo delle droghe leggere, che sono state per millenni sempre usate dall'umanità, poi improvvisamente la mafia ha chiesto al potere politico di renderla illegale, così la trafficava e faceva i soldi. Il potere politico da sempre ha sue, come dire, piegato ai volontà delle grandi potenti più o meno mafiosi, ha fatto così, ed siamo arrivati a questa miseria, che è una vergogna dell'umanità, perché dimostra quanto il buonsenso ha abbandonato la testa delle persone che compongono questo pianeta e soprattutto delle classi dirigenti. E quindi adesso vediamo se dopo quanto ha detto la direzione antimafia, il Parlamento in questi giorni dovrebbe essere in discussione, si dà una sveglia e legalizza appunto perlomeno la marijuana.
Goebbels diceva nei suoi diari che le masse sono molto più primitive di quanto possiamo immaginare. La propaganda, quindi, deve essere essenzialmente semplice, basata sulla tecnica della ripetizione. Tecnica peraltro modernissima, mandata avanti dalle grandi agenzie pubblicitarie americane. Unique selling proposition, unica proposta di vendita. La propaganda, quindi, deve essere essenzialmente semplice, basata sulla tecnica della ripetizione. 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 Ripetizione.
E allora 15:38. Veniamo adesso ad un, come dire, un nervo scoperto della cultura di questo paese e non solo, diciamo, dell'universo maschile di questo pianeta. Parliamo della violenza contro le donne, dei femminicidi, ma non solo, anche delle molestie, stupri, eccetera. Bene, se ne è parlato molto, la stampa, le istituzioni ne hanno parlato molto negli ultimi giorni, negli ultimi mesi, perché sembra che sia intensificato, comunque sono stati molti casi che si susseguivano uno un giorno dopo l'altro e quindi la stampa ne ha parlato, dando però prevalentemente ed esclusivamente voce alle istituzioni. E le istituzioni hanno detto le loro cose nei dibattiti, eccetera, fino ad arrivare alla proposta di qualche giorno fa, che è quella di mandare in giro per l'Italia 14 camper di poliziotti per prendere le denunce delle donne. Ora io dico, è un problema grave questo, appunto, che riguarda aspetti della cultura di questo mondo, in particolare della cultura maschile, che dovremmo affrontare tutti con serietà, con un po' di come dire, di capacità di indagare se stessi. L'unica cosa che non fa parte della risoluzione di questo problema sono le istituzioni. Le istituzioni fanno parte del problema, perché basta vederlo, e non è che c'è bisogno di un grande analista per capire che le istituzioni sono produttrici della violenza contro le donne, per alcuni motivi. Intanto perché le istituzioni non fanno altro che riprodurre la cultura, tutti gli aspetti della cultura della società esistente. E abbiamo visto e riscontrato che tra parte di questa cultura porta con sé l'oppressione verso le donne, le violenze, le molestie e il femminicidio. Quindi riproduce tutta la cultura, le istituzioni ed anche questo aspetto. Ma inoltre, in maniera ancora più concreta, fattiva, le istituzioni, mentre tutti i giornali e la televisione parlavano di questo aumento di femminicidi, di violenze, di stupri, eccetera, contro le donne, ebbene, che cosa facevano? Si incaricavano di chiudere i centri antiviolenza. I centri antiviolenza che combattono la violenza, concretamente la violenza contro le donne, sono il frutto più maturo, più interessante, a mio avviso, ma avviso della realtà, dei movimenti femministi che hanno prodotto ormai da 20 anni, la media è 20 anni, poi 10, via via, sono questi strumenti auto-organizzati che operano sul territorio ed offrono consigli, interlocuzioni, ma soprattutto accoglienza delle donne che subiscono violenza, molestie, tutti i gradini di questo, di quest'area, e offrendo loro la soluzione del problema. Ora, le istituzioni che hanno fatto hanno detto: voi dovete pagare l'affitto, o hanno mandato avvisi di sfratto, perché le istituzioni sono fatte così, sono cretine oppure stanno dalla parte degli stupratori, scegliete voi quale delle due, ma sicuramente non sono neutrali. Quindi o sono cretine, quindi alla fine il cretino va nella corrente dominante, quella appunto del patriarcato, del maschilismo sfrenato, oppure sono addirittura proprio esplicitamente da quella parte. Le istituzioni questo hanno fatto negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, hanno cercato di far chiudere i centri antiviolenza contro le donne, che combattono la violenza contro le donne. Fattivamente, concretamente, sono quei centri auto-organizzati che permettono veramente alle donne che si rivolgono a loro di superare consapevolmente e anche fattivamente con i fatti i soprusi, le violenze, le molestie che subiscono. La risposta è quindi la cosa, e nessuno ha parlato del fatto che a Roma, per esempio, siamo a Roma ma in tutta Italia, a Roma molti centri antiviolenza hanno la lettera di sfratto, perché l'istituzione dice: ma che stanno a fare questi? Mandamoli via, no? È ovvio. Quindi è proprio quella cecità, diciamo, veramente, cioè, parteggiare per l'istituzione significa essere veramente un criminale in questa fase, perlomeno su questo terreno è indiscutibile. Poi la seconda ondata, questa: mandiamo in giro 14 camper di polizia. Ora, lo capisce anche una ragazza di scuola media che è una buffonata questa. Ora, voi non è difficile mettersi dalle parti di una donna che per esempio subisce molestia o violenza e vuole rivolgersi a qualcuno. Intanto il dato ci dice che la grandissima parte delle molestie e delle violenze le donne le subiscono in famiglia, da parte di congiunti, fidanzati, mariti, padri, fratelli, eccetera, quindi dall'interno della famiglia. Allora, una donna a un certo punto non ce la fa più, va dentro questo camper, mettiamo il caso, dice e spiega che subisce violenza. Che cosa fa la polizia? Vanno a arrestare tutta la famiglia? Ovviamente no. Non solo perché loro stanno da quella parte della cultura che dovremmo combattere, che è quella che produce, cioè la parte militare di questo paese e di tutti i paesi, non è una cosa specifica italiana, l'esercito, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, hanno una cultura proprio perché è militare che sta dall'altra parte, cioè che riproduce ancora di più quella prerogativa maschile che opera in maniera violenta o comunque oppressiva nei confronti delle donne. Quindi già dal punto di vista culturale non possono far niente, non potrebbero far niente, ma ammesso che per astrazione assurda, no, la volessero fare, che cosa fanno? Nessuna famiglia, non lo possono fare ovviamente, no? Quindi diranno alla ragazza, vabbè, va a casa, continua da lì, se poi continuano torna da noi. Ora, il problema di una persona, di una donna che va a denunciare delle molestie o delle violenze è di non tornare subito nel posto da cui è uscita, all'interno del quale ha riscontrato queste violenze, ma di avere un'accoglienza diversa, cioè di passare le notti successive in un altro posto adeguato, tranquillo, per poter sfuggire. Perché è chiaro che se una donna va a denunciare la violenza si viene a sapere che l'ha denunciata, e allora voi pensate che chi opera questa violenza non la esercita ancora più fortemente? Dai, lo si capisce, è troppo semplice ed è troppo stupida aver fatto, sono veramente quelle cose da mandare sul giornale e trovare dei, non so come dire veramente, come per esempio la Presidente della Camera, la Lorbandini, che ha detto buona questa iniziativa, ma puoi fare un ragionamento che ti dice che 2 più 2 fa 4 e non 16, porca miseria, cioè è ovvio che non servono assolutamente a niente, anzi servono a nascondere il problema, a non far capire alla gente che il problema sta là, da dove viene quella donna che denuncia, sia essa la famiglia, può essere il posto di lavoro, può essere il fidanzato, il marito, da lì. Lì bisogna, quindi bisogna intanto offrire accoglienza, ed è proprio il tema dell'accoglienza il tema che ha caratterizzato i centri antiviolenza, che sono oggi nel mirino delle istituzioni perché vuole liberarsene, li sta colpendo pesantemente, o per piegarli alle proprie condizioni o addirittura per mandarli. Cioè, questa è la situazione, una situazione aberrante, agghiacciante, e non capisco perché la gente non va in giro urlando, cioè, o perché, diciamo la verità, non ce ne frega niente, se non quando avviene il caso tutti a mettersi un po' di cenno in testa per dire oh poverella, vabbè poverella, poi finisce lì dopo 30 secondi e passato il problema, oppure delegare ancora una volta alla polizia, allo stato di polizia, la risoluzione dei problemi che non potrà mai risolvere, che aggrava solamente. In genere lo dicono la gran parte dei sociologi, cioè diciamo l'attività poliziesca non può risolvere nessun problema sociale. Se il problema ha una natura sociale o economica, è su quel terreno che si deve trovare la soluzione. Se è economica, è sul terreno economico. Se è sociale, sul terreno sociale. Che c'entra il problema? Che c'entra l'intervento della polizia? Non cambia assolutamente nulla. Non è che allora che mettiamo un presidio di polizia dentro ogni famiglia, vi pare possibile una cosa così? Non è questo il problema. Se le istituzioni fossero meno carogne di quella robaccia mafiosa che sono, vedete, non è che c'è una trattativa Stato-mafia, è nello Stato che c'è già una cultura mafiosa, perché questi ragionano da mafiosi. Se per rispondere a un dibattito, invece di dire facciamo un dibattito nelle scuole, per esempio tra i giovani, ovunque, per ridurre, distruggere, attaccare, aggredire questa cultura, questa parte della cultura maschile che produce la violenza, non è che viene dall'altra, non è una malattia. Ecco, qualcuno ha detto bisogna curarli come se fosse una malattia, guardate che non c'è nessuna aspirina o antibiotico che combatte questa cosa, sta lì nella famiglia, nella cultura italiana, anche in altre, io parlo in Italia, siamo in Italia, sta in quella cosa lì, nel possesso, nell'amore inteso come possesso, in questa cosa, sta in tutto, in questa cosa, che è un bagaglio vecchio di secoli, forse ancora di millenni, e che appunto bisogna smantellare. Che c'entrano i 14 camper della polizia? Sono veramente il problema, aumentano il problema, non certo sono la soluzione. Siamo in questa miseria totale e però non si vedono, cioè non, dovremmo fare qualcosa per dire un no talmente forte che scuota un po' i palazzi imbesualiti. E allora, 15:51, veniamo a un problema che ci tocca da vicino, cioè tocca a tutti coloro che si battono per un conflitto, per qualunque problema, no all'inceneritore, oppure no all'alta velocità, oppure no a tutte le devastazioni ambientali, oppure anche su problemi del lavoro, che mettono in piedi un conflitto necessario ad affrontare e possibilmente risolvere i problemi che ci sono. Bene, da un po' di tempo a questa parte, ma non è una novità perché si era individuata questa tendenza della repressione, questi movimenti, questi conflitti vengono repressi. Non è una novità, da sempre il potere ha represso i movimenti che tendono a cambiare l'esistente. Il potere e le istituzioni, l'abbiamo detto di voi, cercano di riprodurre il presente così com'è. I movimenti, il conflitto cerca di cambiare il presente secondo sulle varie articolazioni, appunto rispetto dei territori, non messa a valorizzazione dell'ambiente e tutte queste cose qua, non sfruttamento eccessivo sul lavoro e così via. Bene, quindi il conflitto è stato sempre represso. I modi però cambiano, ecco, e questo cambiamento lo vediamo, perché lo vediamo operare direttamente, si sta intensificando molto. Ed era prevedibile, si era previsto, l'avevamo previsto da questi microfoni molto tempo fa. Il cambiamento era che invece prima come operava? C'era il conflitto, scattavano le denunce per varie persone e iniziava il percorso giudiziario, la denuncia, poi il giudice dell'indagine preliminare, il giudice dell'udienza preliminare, tutti i vari percorsi fino al processo di primo grado, di secondo grado. Tutto questo occupava tantissimi anni, spesso decenni. Oggi hanno pensato di accelerare il meccanismo operante della repressione, come hanno fatto ripristinando i sistemi della repressione preventiva, cioè spostando l'accento della repressione più sulla prevenzione che non sulla punizione successiva al fatto. Rispolverando una categoria che a suo tempo comparve per la prima volta nel 31 nelle elaborazioni giuridiche del periodo fascista, e che la categoria è la pericolosità sociale. È l'aspetto più negativo di tutto l'apparato giudiziario di questo paese. La pericolosità sociale significa che stabilito che una persona è pericolosa socialmente, gli si mettono delle restrizioni. Chi è che stabilisce se una persona è pericolosa socialmente? Sono le forze di polizia e tutto l'apparato che opera sul territorio, forze di polizia, delle varie armi che esistono, poi anche l'opera attivando l'opera degli assistenti sociali per quanto è possibile, ma prevalentemente è la polizia che stabilisce le questure, oppure i carabinieri, laddove sono loro che esercitano il controllo territoriale, a stabilire se una persona è pericolosa socialmente. Come fanno questa analisi? Individuando le presenze di quella persona nei vari momenti di conflitto, manifestazioni, picchetti, anche assemblee, eccetera, eccetera. Individuata la presenza, quella reiterata di una persona in queste situazioni, anche se non ha violato la legge, non ha fatto assolutamente nulla di irregolare, no, per usare i termini loro, viene bollata pericolosa socialmente questa persona e sottoposta immediatamente dalla questura a dei... A un percorso di carattere preventivo, ossia che ha tante variazioni, può andare dalle firme una volta al giorno, ogni due giorni o addirittura due volte al giorno le firme presso il commissariato, oppure la presenza domiciliare in certe ore, oppure la difficoltà di movimento, non può recarsi in quel luogo, non può recarsi in quell'altro, e così via. Tutte queste misure tendono a impedire, a rendere inagibile la libertà di movimento della persona, la libertà. Cioè, non ti metto in galera, dice, appunto, perché non è concluso tutto l'iter processuale della magistratura che può decidere se va in galera oppure no. Opera la misura di polizia dal punto di vista preventivo, cioè ti impedisco di frequentare quei posti che io, autorità di polizia, ritengo che tu insieme ad altri costruisci attività pericolose per la società. Ecco, e questo sistema sono 24 persone, compagni e compagni della Notab, poi è successo a Pisa, a Roma anche tanti compagni e compagni sono stati colpiti, e via via si sta dilagando in tutto il paese. Ovviamente è ancora all'inizio questo cambiamento, diciamo, di percorso della repressione, di colpire preventivamente, quindi. E c'è un dato poi, che la misura di polizia opera immediatamente il giorno dopo, dal momento che te la comunico, dal giorno dopo c'hai quei limiti, mentre invece l'iter processuale, sapete, a tempi lunghi, e fino a che è difficile che mette dei vincoli così forti nel momento in cui ancora non è stata completata l'opera processuale. E quindi ecco, questo è un po' ciò che sta avvenendo in questo paese, non solo in questo paese, è un indirizzo di carattere generale, l'abbiamo detto più volte, è stato un po' vari summit fatti da forze di polizia di vari paesi, paesi europei e nordamericani, che hanno visto che funziona di più in questa fase operare sul territorio per impedire preventivamente che si formino degli aggregati che poi producono conflitto e lotta, piuttosto che invece operare successivamente, quando c'è stato il fatto, mettiamo lo scontro alla polizia, il picchetto, il taglio e quindi con la denuncia e l'iter processuale. È un cambiamento importante che ci ha colto un po' di sorpresa, ma non perché non avessimo capito che andava in quel senso la repressione, perché non ci siamo non abbiamo, parlo di tutti appunto i soggetti del conflitto, movimenti, compagni e compagne, ma anche proletari che lottano eccetera, non abbiamo predisposto le misure, qualcosa per contrastare questo tipo di repressione che è territoriale, è preventiva ed opera non in, in limitazione della libertà, non in sottrazione totale come il carcere. Quindi è un modo un po' di che cosa fare? Qui bisogna appunto, ci stanno dibattiti eccetera, chi dice non vado a firmare, mi danno le firme eccetera. Beh, si può fare tante cose, l'importante è avere nei territori, perché la persona che viene messa agli arresti domiciliari o non può spostarsi, cioè c'ha quindi degli obblighi, degli impedimenti di mobilità, è ovvio che si deve stare in quel territorio, e in quel territorio ci sta da sola con la polizia che viene a controllare ogni tanto, oppure all'interno di un di una realtà collettiva, plurale, organizzata, auto-organizzata, che può sostenere questa presenza e quindi far fallire. Cioè, queste cose già ci sono state nel passato, ma parlo dell'immediato dopoguerra, poi nel caso fanno parte della storia, e però, e poi si sono anche riproposti in qualche anno, insomma. Il problema è questo: bisogna attrezzarsi nei territori per avere dei strumenti auto-organizzati, forti, ben radicati, che non permettano che queste misure diventino estese, perché se l'andazzo è questo, ed è questo verificato dai dati, è chiaro che tra un po' avremo una parte della popolazione bloccata, impedita, inabile a produrre attività, e quindi chiaramente a questo punto è chiaro che hanno reso il conflitto impossibile. Ecco, questa è la tendenza molto chiara. Una volta che bisogna, però, senza, non c'è da denunciare, da lamentarsi, a togliamo qua, togliamo, non c'è da togliere niente, l'hanno prodotta consapevolmente perché sanno che questo gli serve a tenere a bada il conflitto, a frenarlo oppure a riportarlo all'interno del canone stabilito, cioè di quello che si può fare. Quindi a loro che hanno prodotto queste cose, cioè al potere che ha prodotto, gli diciamo no, devi togliere quest'articolo, cioè fa ridere questo balletto un po' insulso. Ecco, dobbiamo attrezzarci per resistere a questo tipo di repressione. Questi sono